Collega Michele, cometa dall'Università di Palermo, sempre quando io ho visto colleghi italiani durante il semestre invernale, fa un freddo infernale, e anche questa volta è capitato così. Ma come tu hai veramente, tu conosci bene la Germania, la prima volta sei venuto nell'80, già qui con una borsa del Deutsche Akademische Austauschwitz. Allora hai preso l'abitudine di vivere anche con questo clima e non ti distruggere troppo. Allora Michele Covetta è ordinario di giornalistica e di letteratura comparata all'Università di Palermo, ha insegnato anche in Germania all'Università di Essen, ha fatto una gastprofessura.
Diciamo in italiano.
Allora, posso anche dirlo in tedesco?
Sì, direi.
Allora, hai fatto il visiting professor a Essen, poi sei ritornato tante volte in Germania. L'ultima volta che ci siamo incontrati era a Roma, e c'era la evaluazione di Roma 3, il Dipartimento di Letteratura Comparata di Roma 3. E eravamo noi di questa giuria che doveva valutare questo dipartimento. Ma non vorrei parlare di questo, vorrei parlare un po' dei tuoi saluti. Michele Prometta ha pubblicato, adesso devo guardare, ci pare sono 15 libri. Allora non faccio tutto l'elenco di questi 15 libri, dico soltanto un po' quali sono gli ambiti principali dei tuoi lavori. Allora, soprattutto le tappe di cui c'è, sai, è letteratura e cultura tutto insieme di questi già. È la letteratura di viaggio, ovviamente, dell'età di Goethe, è letteratura e architettura dell'età di Goethe. Cioè, di questi ambiti si vede che Michele Prometta non è soltanto un letterato, uno che fa letteratura, ma è un culturista. Anche questo non si può dire in italiano, mi pare. Non si può. Perché tu hai scritto Cultural Studies, culturista.
È così. Proviamo a usare studi culturali, ma è troppo generico.
È troppo generico in italiano, non si capisce bene la differenza che cosa si tratta. Allora, storia della cultura tedesca, Kulturwissenschaft, e particolarmente cultura visuale e la relazione tra cultura visuale e letteratura. E questo è anche l'argomento di oggi. Voglio citare o elencare almeno 1, 2, 3, 4, 5 volumi che tu hai pubblicato. Goethe e Siciliani, gli incontri segreti del viaggio in Sicilia, il libro è uscito a Palermo nel 97, poi Guida alla Germanistica, manuale d'uso, pubblicato dalla Terza nel 96. Il romanzo dell'architettura, la Sicilia e il Grand Tour nell'età di Goethe, anche dalla Terza nel 99. Poi lascio alcuni libretti che lui scrive ogni anno, almeno ogni anno un libro, e salto subito al 2004, parole che dipingono letteratura e cultura visuale tra 700 e 900. E poi gli ultimi due libri, Descrizione di Tiberio, I quadri viventi di Ikea Hoffmann, pubblicato nel 2005, e L'età di Goethe, volume di sintesi, uscito nel 2005, seconda edizione 2006 e terza edizione 2008. Allora anche un successo di brevità.
Ci ha messo punto.
Allora ti do la parola, sono molto felice di sentire che tu sia qui. E mi fa molto piacere di sentire di ascoltare la tua relazione.
Grazie. Sì, innanzitutto permettetemi di ringraziare ovviamente il professor Hempfer per questo invito che nasce da un incontro casuale ma particolarmente cordiale appunto a Roma per la cosiddetta valutazione di un dipartimento di comparatistica. In realtà è stata un'occasione per fare una specie di seminario fra di noi di comparatistica, perché i colleghi presenti erano autorevolissimi colleghi, a cominciare dal professor Hempf e poi il professor Van Delft e il professor Paggetti, figure di spicco, diciamo, in vari ambiti culturali. È stato un incontro che adesso comincia a dare i suoi frutti, questo è il primo, ma io mi auguro che il nostro rapporto si sviluppi nel futuro e ci sia modo per intrecciare il nostro lavoro. Quello che vi propongo stasera è appunto un intreccio, perché in realtà parlerò del rapporto fra letteratura e cultura visuale nella ricerca italiana, ma lo farò restituendo in qualche modo alla ricerca tedesca quello che la ricerca tedesca ha dato a un germanista, permettendogli di affrontare una questione così complessa come il rapporto fra letteratura e immagine. Uso la parola cultura visuale in un modo molto specifico che adesso cercherò di argomentare. Ci sono due motivi che muovono queste mie riflessioni. Il primo effettivamente è già stato accennato dal professor Hempf, chiaramente si tratta di un approccio di tipo culturologico, parola orribile in italiano, oppure Kulturwissenschaftlich, che invece Klingt ein bisschen besser, funziona un po' meglio, però certamente si tratta di rimettere in discussione alcune delle sicurezze di noi storici e critici della letteratura. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo appunto è quello a cui alludevo. Grazie alla mia formazione germanistica ho potuto attingere alla ricerca sulla cultura visuale o sulla Bildwissenschaft, come si chiama qui in Germania, anzi, per essere più precisi, visto che anch'io comincio ad essere piuttosto anziano, qualche anno fa non si parlava di Bildwissenschaft, si parlava nell'ambito della germanistica di Kunstbeschreibung e di appunto una rivisitazione di alcuni importanti momenti della storia della letteratura tedesca e della cultura tedesca sulla base appunto di uno studio delle immagini. E su questo poi sarò più preciso, perché molte cose, vedrete, inevitabilmente vengono proprio da questa ricerca tedesca, che in Italia ha avuto un peso notevole non solo per la germanistica, ma direi in generale per lo studio della letteratura. Rimane, ed è questo poi l'obiettivo finale, un problema. Il problema è che questo intreccio, come l'ho chiamato, ha bisogno ancora di approfondirsi, e soprattutto ha bisogno che da parte italiana chi si occupa della identità italiana, della letteratura italiana, cominci con maggiore slancio, mi riferisco agli italianisti e romanisti, come si chiamano qui in Germania, cominci a veramente confrontarsi con queste questioni. E quindi non è un caso che in un luogo come questo, in un Italian Centrum, si ponga anche questa questione del futuro, e io cercherò poi di dire in che modo si potrebbe porre, in che modo gli italianisti potrebbero lavorare sull'identità letteraria, tanto per cominciare, italiana, tenendo conto di alcune appunto di alcuni spunti che vengono per esempio dalla ricerca sulla Kunstbeschreibung, dalla ricerca sulla Bildwissenschaft, eccetera. E credo che sia utile, visto che siamo in un luogo come questo, lavorare in questa prospettiva comparatistica di scambio, diciamo, reciproco, anche perché io credo che un rinnovamento forte della riflessione letteraria in Italia potrebbe venire proprio da questo. Mi articolerò il mio discorso, diciamo, sostanzialmente in tre parti. La prima parte, molto velocemente, in maniera didascalica, e vi chiedo scusa, molto banale, semplificata, cerchiamo di capirci sul tema cultura visuale e distinguiamolo, se possibile, da altri da altri paradigmi disciplinari come la Bildwissenschaft piuttosto che la Kunstbeschreibung come l'abbiamo conosciuta nella germanistica tedesca, eccetera. Dopodiché cercherò di darvi una declinazione italiana di questa cultura visuale presentandovi molto semplicemente quello che è stato fatto e che cosa contribuisce alla definizione di una, la possiamo già chiamare disciplina perché ha una sua coinè disciplinare in qualche modo, lo ha sicuramente per esempio negli Stati Uniti dove si parla di corsi di laurea, di intere, diciamo, interi processi didattici intitolati Visual Culture, per esempio, no? In Italia tutto ciò è ancora in fieri, in movimento, però sicuramente alcune tradizioni disciplinari italiane confluiscono a definire questa nuova disciplina, e dove appunto poi anche la germanistica ha un suo ruolo. La terza parte è dedicata specificatamente alla questione e i letterati? Che cosa possono farsene i letterati di questa, diciamo, attenzione per la cultura visuale e per la visualità? E vi chiedo scusa per la prima parte che sarà molto didascalica, ma è giusto per capirci su che cosa stiamo discutendo. Il titolo della mia relazione non è letteratura e immagine, non è Bild und Text, non è neanche letteratura e arti figurative, come si diceva un tempo, non è semplicemente Kunstbeschreibung, è appunto una cosa che comincia ad assumere una sua diciamo qualità disciplinare, che appunto si chiama in americano visual culture. Questa è un'immagine che in qualche modo può fare capire di che cosa stiamo parlando. Cioè stiamo parlando di qualcosa un po' più complesso del rapporto fra testo ed immagine. Nel senso che stiamo parlando di una strategia un po' più ampia. Questa immagine la conoscete tutti, è un'immagine molto famosa di Dürer ed è una semplicissima rappresentazione della strategia della prospettiva. Riconoscete un disegnatore, un oggetto di questa visione e al centro fra questi due personaggi uno strumento ottico, un dispositivo ottico, appunto il classico reticolo per la costruzione della prospettiva. Io utilizzo sempre questa immagine, non solo io, molti altri autorevoli studiosi di visual culture, per spiegare in poche battute di che cosa stiamo parlando quando parliamo di cultura visuale. Beh, stiamo parlando di un complesso interplay, direbbero gli americani, una complessa, diciamo, un complesso rapporto tra uno sguardo, il problema dello sguardo è decisivo nella riflessione della visual culture, la parola sguardo tra l'altro per esempio assume diciamo sfumature, come capite bene, molto diverse a seconda della lingua in cui ci muoviamo. In tedesco è Blick, in inglese è Gaze, ma esiste anche Glance, insomma è tutta una serie di varianti che fanno ovviamente la differenza. Ad ogni modo le riflessioni sullo sguardo sono le riflessioni connesse a chi guarda, e questo chi guarda ha delle connotazioni, per esempio connotazioni di tipo sessuale, connotazioni, qui è assolutamente evidente, è uno sguardo sessuato in senso stretto, quello dell'anonimo disegnatore. Tenere insieme le questioni dello sguardo con le questioni che nascono invece da un dispositivo ottico è un altro delle mission della visual culture contemporanea. In questo caso appunto questo strano quadrato, questo reticolo tipico appunto della prospettiva e che inquadra appunto la signorina sdraiata. Naturalmente il dispositivo può essere molto semplice, ma i dispositivi della visione possono essere molto complessi e possono, come è noto, subire delle accelerazioni, per esempio nel caso dello sviluppo tecnologico a cui assistiamo per esempio in quest'ultimo secolo. L'altra questione che ovviamente è in gioco è la questione dell'immagine e tutto ciò che può significare immagine, sia come immagine che esiste su un supporto mediale, quale che sia, dal quadro alla televisione, sia immagini mentali che ovviamente complicano enormemente la questione. La visual culture ha la pretesa di tenere insieme questi tre aspetti. questo era non facile perché appunto in gioco ci sono tradizioni di ricerca molto diverse l'una dall'altra, e chiaramente tutto questo si muove all'interno di una antropologia, di una build antropologia, direbbe Hans Belting, che appunto mette in gioco corpi, sguardi, sesso, istituzioni e via discorrendo. Non è difficile, mi è capitato in alcune introduzioni alla questione, ricondurre tutto questo molto banalmente a tre grandi autori. Certamente la questione dello sguardo, soprattutto nella sua declinazione di sguardo sessuato, è tematizzata da Freud, in particolare nei saggi, nei primissimi saggi del 1905 sulla teoria sessuale, dove Freud chiarisce che lo sguardo è una delle modalità del toccare, dunque è fortemente implicato dal punto di vista sessuale. Certamente non sapremmo molto di dispositivi della visione e di attenzione per le tecnologie del vedere e per i mass media e per tutto ciò che ha a che fare con questo mondo se non avessimo avuto Walter Benjamin, e nulla ci sarebbe di nuovo nella Bildwissenschaft del Novecento senza un personaggio come Abby Warburg. Ovviamente vi do soltanto queste sono piccole pillole di prima necessità, insomma, ma evidentemente dietro ci sono interi mondi vitali dietro queste esperienze. In realtà la parola visual culture viene utilizzata per la prima volta da Svetlana Halpers in questo studio sull'arte della descrizione, che è uno studio sostanzialmente sulla pittura olandese del XVII secolo, in cui Svetlana Halpers, rifacendosi ad una locuzione presente in Baxandall, usa la parola visual culture. Io non studio più la storia dell'arte, non studio più le immagini, non studio più i media, non studio più gli sguardi, studia una cosa molto più complessa che si chiama appunto visual culture. La prima attestazione, diciamo, abbastanza consapevole della parola è presente in questo studio fondamentale. Gli storici dell'arte sanno che questo studio ha fatto la differenza, perché Svetlana Halpers chiarisce in maniera apodittica, si potrebbe dire, il fatto che il tipo di visualità, di cultura visuale che ha prodotto la pittura del grande secolo, diciamo, d'oro della pittura olandese, Vermeer per intenderci, è una pittura che cambia completamente quello che prima abbiamo definito, attraverso sguardo, dispositivi e immagini, regime scopico, cioè la modalità generale del vedere. E effettivamente Svetlana Halpers scopre che la modalità del vedere di Vermeer e di tutti i grandi olandesi del 600 è una modalità non più legata al regime scopico della prospettiva, ma una modalità legata ad un regime scopico che è quello della camera oscura, e dunque totalmente sbilanciato verso la modernità, verso la fotografia, eccetera. Questo studio è stato uno studio seminale, uno studio che ha aperto molte prospettive. Il momento forse fondativo è un numero di October in cui sono stati chiamati a interrogarsi sulla visual culture i più autorevoli storici dell'arte e studiosi dell'immagine americani. October è una delle grandi riviste della visual culture, e nel 1996 i grandi, appunto, da Svetlana Halpers a Jonathan Crary, da Tom Gunning fino appunto a Martin Jay, eccetera, che si sono interrogati se aveva senso parlare di visual culture e che cosa distinguesse la visual culture dalla storia dell'arte tradizionale. Molti di questi erano scettici, pongono questioni e resistenze, però la verità è che la parola d'ordine era già nata, la parola visual culture aveva già preso piede. Il maestro indiscusso della visual culture contemporanea è stato, come sapete, l'uomo che ha inventato questa parola magica, questo slogan che è Pictorial Turn, e cioè Tom Mitchell, che da Chicago ha, in alcuni libri bisogna dire di altissimo livello, ha posto, diciamo, i fondamenti della disciplina. E la cosa veramente importante però che ha fatto, oltre a squisiti studi anche molto precisi e molto tecnici delle immagini, in un senso che comprende lo sguardo e i dispositivi chiaramente, è però che ha inventato questa parola magica, pictorial turn, che rimane in qualche modo uno dei tanti cultural turns di cui si nutrono le Kulturwissenschaften moderne. Al di là della validità o non validità o discutibilità di questa categoria, è assolutamente evidente che qui la partita della visual culture era vinta. Adesso noi ci occupiamo, tra virgolette noi, perché il signor Mitchell è un letterato, cioè viene dalla letteratura inglese, ci occupiamo di immagini nel modo che dicevamo. Storia diversa è quella del collega, si parla Lichet ovviamente, Hans Melting, che insieme a molti altri, non li cito perché sono tutti berlinesi e li conoscete meglio di me, ovviamente, insieme a molti altri si è concentrato su una, diciamo, risposta tedesca alla visual culture che è la Bildwissenschaft. Nel gioco delle, così, delle parole d'ordine si inserisce una variante svizzero-tedesca, se così possiamo dire, del professor Gottfried Böhm, che come sapete ha spontaneamente, senza polemica, opposto a pictorial turn il termine svolta iconica, dicendo e pensando altre cose, anche perché Gottfried Böhm non viene dalla letteratura ma viene dalla filosofia, e quindi tra l'altro nel senso della fenomenologia, eccetera eccetera. E io ho avuto il piacere di assistere a un incontro proprio a Palermo fra Mitchell e Belting, e questa è l'immagine di questo incontro, in cui i due si sono detti pubblicamente, in un bellissimo e indimenticabile dialogo, le possibilità di una sintesi o di una opposizione tra visual culture e Bildwissenschaft. Però capite bene che, al di là delle questioni tecniche sulle quali ovviamente non mi soffermo, anche perché sono molto note evidentemente in Germania, la questione a questo punto è all'ordine del giorno. Ed è all'ordine del giorno anche per la cultura italiana. Solo che appunto la cultura italiana deve trovare un orientamento, deve soprattutto comprendere qual è il punto di riferimento culturale o quali sono i punti di riferimento culturali. È chiaro che la Bildwissenschaft, che peraltro è prodotta da storici dell'arte di forti interessi italiani e italianistici, evidentemente ha un accesso, apparentemente dovrebbe avere un accesso molto più facile, perché chiaramente gli studi di Belting sono studi per esempio su questioni italiane, tanto per intenderci, ma non solo di Belting, pensate a Bredekamp, insomma è inutile citare i berlinesi perché li conoscete meglio ovviamente di me, e che rappresentano, diciamo, la parte forse più consistente della Bildwissenschaft tedesca. D'altro canto però c'è questo rapporto forte con i cultural studies anglosassoni, su cui non mi soffermo, che fanno sì che anche il discorso della visual culture sia particolarmente presente in Italia. Ma l'Italia che predisposizione ha per questi discorsi? Adesso andiamo al dunque, faccio questa breve introduzione e vi chiedo scusa per la semplificazione, perché chiaramente sono poche battute su questioni molto importanti, diciamo, della riflessione sull'immagine e sulla visualità in generale in Europa. L'Italia che strumentazioni ha per accedere a questo tipo di dibattito? Io credo che nella cultura italiana confluiscano, spero che si riesca a leggere, diciamo, alcune predisposizioni per il discorso visual culture, Bildwissenschaft, o comunque lo si voglia intendere. Io credo che le cinque grandi famiglie di cui dobbiamo tener conto sono quelle che trovate indicate in queste cinque sequenze di argomenti. Certamente c'è un humus fecondo in Italia costituito dall'estetica filosofica, l'estetica tradizionale, per intenderci l'estetica di Croce o da Croce o a partire da Croce, con un upgrade, come sapete, marxista nella, diciamo, metà del secolo, ma sostanzialmente una estetica di origini hegeliano-idealistiche che ha varie declinazioni, ma che comunque ha dato una sua forte impronta alla cultura italiana. Esiste una tradizione semiotica altrettanto forte, adesso poi darò degli elementi per riflettere, lì trovate già indicate le parole chiave. Esiste, bisogna dire, e alcuni gruppi di ricerca, tra cui quelli che ho l'onore di presiedere, cercano di insistere su questa prospettiva, una tradizione di studi culturali, comunque li si voglia intendere, Kulturwissenschaft and Cultural Studies, ma soprattutto una attenzione per la Kulturgeschichte propriamente detta, cioè la Kulturgeschichte dell'historismus, per intenderci. Esiste, quindi Burkhardt per fare un nome, no? Esiste un contributo forte della cosiddetta critica letteraria, della Literaturwissenschaft, che è predisposta a questo dialogo, e con delle caratteristiche molto originali esiste anche una attenzione disciplinare per le immagini del cinema e soprattutto del pre-cinema, che costituisce un altro di questi, diciamo, pilastri possibili di un discorso Bildwissenschaftlich o da visual culture in Italia. Quelli che trovate scritti di seguito sono i vari aspetti della vicenda che adesso vi cercherò di commentare e facendovi vedere qual è stata poi la produzione teorica o storica in queste sezioni. In molte di queste sezioni certamente siamo debitori di altri contesti culturali, il caso eclatante che mi riguarda personalmente, se vedete lì sotto la parola critica letteraria, Literaturwissenschaft, trovate subito Bild und Kunstbeschreibung, tra parentesi germanistica. È chiaro che tutta la riflessione fatta dalla germanistica tedesca intorno alla Bild und Kunstbeschreibung è passata in Italia e ha formato intere generazioni di germanisti. E qui per esempio in questa sala c'è Norbert Miller, che è uno dei maestri che ha regalato queste cose all'Italia, ma da quest'altra parte ci siamo allievi come me, la professoressa Gazzi e altri colleghi, che abbiamo fatto questo lavoro di ricezione della riflessione sulla Goethezeit di tipo appunto tedesco. In alcuni casi, vi dico, siamo debitori di input, se così possiamo dire, stranieri, tra virgolette, il caso della germanistica è uno di questi casi. In altri casi, come vedrete, esiste invece una forte identità italiana che quindi può essere messa in gioco, una ricerca italiana autoctona, se così possiamo dire, che può essere messa in gioco e può essere appunto restituita verso l'esterno, non ultimo appunto il contesto tedesco. E capite bene che ci troviamo in un contesto di ricerca molto più ampio della semplice letteratura, evidentemente. Però tutte queste cose, vedrete, contribuiscono invece a definire una possibilità di studio letterario in Italia, come del resto hanno rappresentato all'estero una possibilità di studio letterario. La Bild und Kunstbeschreibung germanistica è letteratura che ha riscritto, come sapete, per esempio il canone, anche il canone, quello con la C maiuscola, anzi con la K maiuscola, la Goethezeit, da quando esiste una Bild und Kunstbeschreibung, è stata totalmente reinterpretata anche con delle novità non indifferenti di valutazione dei singoli aspetti, per intenderci. Ha prodotto addirittura, ed è questo un aspetto che vorrei sottolineare, una filologia nuova. Il rischio, come sapete, è che tutto questo, intreccio possa essere interpretato in maniera appunto dilettantisticamente kulturwissenschaftlich. Allora, per chiarire subito i termini, faccio proprio l'esempio della Bildungskunstbeschreibung tedesca per dire: sì, per carità, c'è stata un'apertura kulturwissenschaftlich che però ha prodotto delle ricadute filologiche di altissimo livello. La Münchner Ausgabe di Goethe è una di queste ricadute filologiche. Hanno rifatto, Norbert Miller e altri hanno rifatto, diciamo, l'edizione goetiana sulla base di queste acquisizioni di tipo appunto kulturwissenschaftlich. Questo lo dico perché non si pensi che qui si fa un quadro semplicemente di un allegra passeggiata, uno spaziergang in tutti i campi dello scibile. Sottolineo che in alcuni casi queste cose hanno avuto un significato filologico molto forte, cioè hanno permesso una scienza del testo molto più attrezzata, molto più agguerrita, molto più moderna, se possiamo usare questa parola. E in alcuni casi questa raccomandazione, lo capirete poi nella mia articolazione, va fatta ai nostri colleghi italianisti, che capiscano per esempio che l'apertura verso queste prospettive può riaprire l'attenzione filologica nei confronti dei grandi della letteratura. Quindi non si tratta soltanto di cultural studies, pop e rock, ma si tratta anche di cose molto, molto serie e, se volete, anche molto, tra virgolette, tradizionali. Altro esempio che potrei fare è la rilettura di Hoffmann in Germania. Esiste una nuova edizione che ha rimesso in discussione dal punto di vista proprio della filologia anche, no? Lo stesso lavoro, io credo, va fatto per molti autori italiani moderni, ma non soltanto moderni. Andiamo velocemente quindi a questo panorama di, come si dice, di contenitori. Ovviamente la rappresentazione che trovate è impropria, non sono contenitori stagni, isolati, sono ovviamente problemi che si innervano l'uno nell'altro. Estetica filosofica, vi faccio soltanto alcuni esempi. La cultura visuale e in particolare la riflessione italiana ha profondamente rivisto i classici dell'estetica, da Baumgarten per intenderci a Hanheim. La cultura filosofica italiana ha riproposto con nuove armi, diciamo, per esempio vecchie traduzioni di classici. Si è ritradotto Winckelmann, si è ritradotto Lessing, si è ritradotto Mengs, si è ritradotto opere che esistevano nel canone estetologico italiano, ma che diciamo, sono state in questi ultimi anni riprese e affrontate con nuovo slancio. Questo costituisce una delle basi della visual culture contemporanea. I colleghi di estetica che si sono occupati, non solo i colleghi di estetica, anche i colleghi germanisti, cioè si sono occupati di riprendere i grandi classici dell'estetica con un occhio forte alla modernità e anche alle problematiche della visualità. In particolare direi le problematiche della visualità. La storia dell'estetica italiana può fare la differenza, può sicuramente rappresentare una forte proposta internazionale, perché lì sono state fatte delle opere molto serie di commento ai classici tedeschi, spesso in anticipo rispetto agli stessi colleghi tedeschi. Il caso di Baumgarten è un caso eclatante. Le edizioni baumgarteniane italiane hanno anticipato quelle dei colleghi tedeschi, per esempio. Lo stesso discorso credo va fatto, giusto per segnalare alcuni percorsi, per la fenomenologia. La fenomenologia italiana, in particolare il gruppo di lavoro intorno a Franzini, che è soltanto il più giovane di una tradizione che risale a Banfi, a Pace, eccetera, è una riflessione sull'immagine che ha una sua consistenza, una sua originalità. Elio Franzini è un collega di estetica di Milano e tutto ciò che gira attorno a questa scuola, diciamo, di Milano ha prodotto, diciamo, opere che hanno predisposto la cultura visuale italiana. E potrei citare altre questioni, come per esempio l'attenzione per autori come Jung, Caillois, Corbin, Hillman, quindi tutta la dimensione immaginale. Non la faccio troppo lunga, vedete qui alcune immagini che forse poi vi ricorderanno, diciamo, delle prospettive. Una cosa è sicura: nel contesto dell'estetica filosofica sono maturate alcune riflessioni di altissimo livello. Forse il più significativo, anche se molto specifico, molto particolare, è questo libro di Giulio Busi, che come sapete insegna a Berlino, un esperto di filosofia, diciamo, ebraica. E questo libro, questo Kabbalah visiva o Kabbalah visiva, è certamente un libro che fa la differenza, ve lo metto così grande perché ne abbiate, diciamo, coscienza, perché è un libro di cultura visuale già maturo. Il professor Busi non si occupa di visual culture, non gliene frega niente della Bildwissenschaft, ma ha prodotto un libro, ovviamente esagero chiaramente, ma ha prodotto un libro che rappresenta una perfetta sintesi fra attenzione per la visualità e altissima filologia, in questo caso veramente eine ganz aparte Sache, si direbbe, nel senso che stiamo parlando della diagrammatica dei filosofi e della mistica ebraica, cioè del rapporto fortissimo che si instaura tra visualità in un popolo del libro, attenzione, non in un popolo visuale, in un popolo che ha avuto Mosè e Aaron, per intenderci, e che ha avuto, diciamo, un Bildverbot abbastanza, diciamo, ausgeprägt, e però d'altro canto la enorme emergenza di fatti visivi che però costituiscono per noi, diciamo, tra virgolette, laici, non interessati alla questione ebraica, una riflessione sulla diagrammatica, cioè perché i filosofi usano dei diagrammi, perché i filosofi usano degli schemi, perché i filosofi usano dei disegnini. Pensate a Deleuze, pensate ai grandi, diciamo, della filosofia moderna. Allora, ecco, qui l'estetica filosofica produce un testo che ha un suo carattere classico, se così possiamo dire. Vi segnalo Giulio Busi, ma è soltanto una delle possibilità, evidentemente. L'altra questione che forse vale la pena sottolineare è quella immagine che vedete qui al centro, La forza dello sguardo, di Umberto Curi, dove Umberto Curi, filosofo tradizionale, tra virgolette, ricostruisce tutta una filosofia dello sguardo a cominciare dalle scaturigini greche, e dimostra, senza anche lui avere interessi per la visual culture, per la Bildwissenschaft, dimostra che si può fare una ricerca di alto livello sul problema dello sguardo in età classica, cioè stiamo parlando dei greci, per intenderci, da Platone a Medusa, se così possiamo dire. Ci sono altre cose interessanti su cui non mi posso soffermare, per esempio questo divertente saggio di Stefano Poggi, autorevolissimo studioso della natura filosofia tedesca, che scrive un libro su Biancaneve come icona della cultura tedesca, un libro che ha avuto grande successo, fatto con molta grazia, con molta intelligenza, e tuttavia è quello che vedete proprio con Biancaneve, riconducendolo, diciamo, ai grandi mitologemi visivi della cultura tedesca. La semiotica. La semiotica ha lavorato su un altro fronte, il fronte tradizionale, innanzitutto il rapporto fra verbale e visuale, dove si è mantenuta su una posizione post-lessinghiana, cioè il problema spazio-tempo, non è andata molto oltre da questo punto di vista, se non per il fatto che evidentemente la questione verbale, visuale, spazio-tempo in una logica lessinghiana ha prodotto alcuni studi molto interessanti sull'ekphrasis. Vi segnalo uno di questi studi, quello di Mengaldo, quindi un vecchio, tra virgolette, anche lui non un Kulturwissenschaftler, diciamo, di nuova formazione, no? E tuttavia, in questo libro, Tra due linguaggi, Mengaldo, da critico della letteratura e da teorico della stilistica qual è, offre un modello teoricamente abbastanza tradizionale, perché appunto parla delle modalità in cui la dimensione verbale rende la dimensione visuale in termini appunto post-lessiniani, ma lo fa applicandolo ad un mondo che è invece estremamente originale, cioè il mondo della Kunstbeschreibung professionale, dell'ekphrasis degli storici dell'arte, per intenderci Longhi, Venturi, cioè la grande tradizione dell'ekphrasis italiana, dimostrando che l'ekphrasis italiana dei Kunstwissenschaftler, cioè degli studiosi di arte, ha qualità letterarie altissime, paragonabili a quelle dei letterati. Ed è questa la novità del libro di Mengaldo, non tanto la prospettiva di critica stilistica su tutte le varie forme possibili di espressione linguistica della descrizione dell'ekphrasis della Beschreibung, quanto il fatto che rimette in discussione, come fosse letteratura italiana alta, letteratura canonica alta, non i poeti, i letterati, i romanzieri, ma gli storici dell'arte. E voi del resto sapete che Longhi, Venturi sono dei grandi scrittori, prima ancora che dei grandi storici dell'arte. Cosa che fa un po' la differenza per l'Italia, nel senso che recuperare questa tradizione significherebbe fare un passo notevole alla Bildwissenschaft italiana. Ed ecco perché vi segnalo Mengaldo. Poi le grandi novità della semiotica, ripeto, non sono nella prospettiva verbale visuale, spazio-tempo, appunto post-lessinghiana, quanto piuttosto nel fatto che effettivamente la semiotica italiana ha introdotto la riflessione sulle nuove immagini in una prospettiva da visual culture, nel senso che si è occupata delle immagini della moda piuttosto che della pubblicità, piuttosto che dei telefonini e dei display dei telefonini. Ha fatto cioè quella kulturwissenschaftliche Wende che non hanno fatto altre discipline in Italia. Si è cominciato ad occupare di tutto il resto del mondo, in alcuni casi con cose di alto livello, come per esempio gli studi sul lusso o sul fetish o su la pubblicità politica, eccetera. Insomma, le cose di cui i semiotici si occupano e che hanno contribuito ad emancipare la riflessione italiana di carattere letterario dalla chiusura, diciamo, testuale. È vero che la semiotica italiana testualizza le immagini, quindi fa un lavoro in cui cerca poi di ricondurre il visuale al verbale, come tutta la semiotica, diciamo, post-Greimas. Però sono entrati in gioco una serie di nuovi oggetti, ci siamo accorti che ci sono nuovi oggetti da studiare anche da un punto di vista letterario. Gli studi di Isabella Pezzini, del mio collega nel senso che sta a Palermo, Gianfranco Marrone, per esempio su La cura Lodovico, è uno di questi libri pubblicato da Einaudi, dove si parla del film di Kubrick Arancia Meccanica, dimostrano un approccio a fenomeni visuali fortemente guidati dalla letteratura, ma molto originali. Certamente la semiotica è quella che ha fatto la visual culture, nel senso dei cultural studies, per intenderci, in Italia. Quello che però mi preme sottolineare è invece la qualità di quella che si può invece molto più semplicemente chiamare Kulturgeschichte, Kulturtheorie, Kulturwissenschaft nel senso, diciamo, tedesco forte del termine. E anche qui chiaramente siamo stati molto debitori di questioni tedesche o sul versante post-colonial, queer, gay, lesbian studies del versante americano, però ci sono anche qui dei momenti di eccellenza che lasciano immaginare non una ricezione semplicemente, ma anche una capacità propositiva forte. Sicuramente la cosa più interessante da questo punto di vista è rappresentata certamente dalla ricezione di Abby Warburg. Abby Warburg è stato reintrodotto nel dibattito italiano, quindi non dal punto di vista, diciamo, della storia dell'arte, chiaramente, dove è sempre stato poco tutto sommato poco, ma è sempre stato, soprattutto nella versione, diciamo, dell'iconologia panofskiana, per intenderci, ma è stato reintrodotto nel dibattito di una teoria generale antropologica dall'immancabile Agamben, che quando era giovane non faceva la star internazionale come fa adesso, ma pubblicava per esempio alcuni fascicoli di Out Out, una rivista della, diciamo, una delle importanti riviste filosofiche italiane, fondata appunto dai fenomenologi italiani, e dove però si assisteva ad una lettura molto innovativa di Abby Warburg in quanto Kulturwissenschaft, in quanto antropologo, in quanto Bildwissenschaft, a tutto campo, diciamo. Viene proposta la traduzione del rituale del serpente, viene proposto, diciamo, un Warburg che oggi è il Warburg studiato dalla Bildwissenschaft tedesca. E questo in tempi non sospetti, anche cronologicamente molto diciamo in là, indietro nel tempo. E la riflessione su Warburg ha trascinato una serie di riflessioni parallele molto specifiche, molto acute, per esempio su autori tradizionali della Kulturgeschichte tedesca, Burkhardt piuttosto che, adesso non mi viene nessun altro nome, ma insomma non devo dire a voi cos'è la cultura di scienze tedesche. Esistono degli studi molto seri e che hanno una loro originalità, diciamo, nel panorama internazionale, ed esiste tutta una serie di pubblicazioni. Per esempio l'Atlas di Warburg è pubblicato in 3 versioni in italiano, nel senso che è pubblicato in una versione addirittura informatica, poi è pubblicato nell'ambito delle Gesammels, intenderci, e poi ne è stata fatta addirittura una versione in fogli sciolti che permette quindi una Handhabung piuttosto originale. Per dirvi che appunto c'è una ricerca filologica con una sua qualità, ecco, se così possiamo dire. E una serie di studi puntuali, Agamben è uno di questi, per esempio sulla figura della ninfa, dove Agamben dice delle cose molto interessanti, e quell'ultimo librettino che vedete apparso da Bollati Borigini. Questo è uno degli aspetti. L'altro aspetto fondamentale che segnalo velocemente è quello dell'antropologia visuale. Anche lì la ricerca italiana può fare la differenza, perché significa riscoprire, il collega Francesco Faeta è uno dei protagonisti di questa riscoperta del visuale in antropologia, perché può fare riferimento a una tradizione forte italiana, che è quella di Ernesto De Martino, il quale in anni in cui non si parlava di visual anthropology, non si parlava assolutamente di visualità o di paradigma Bildwissenschaftlich, aveva fatto invece degli approfondimenti visuali sulla, conoscete immagino De Martino, molto poco studiato persino in Italia, forse un po' di più in Germania. Bene, De Martino, oltre a delle cose straordinarie, come sapete, sul food, sul rapporto folklore, eccetera, in modernità, oltre ad essere, diciamo, il Lévi-Strauss tedesco, ha fatto tutta una serie di documentazioni di tipo visivo molto importanti, oggi di inestimabile valore, aprendo una strada che oggi è quella che invece l'antropologia visuale riprende e dice cose nuove a livello, diciamo, del dibattito internazionale. Critica letteraria. Questa è la parte che ci interessa di più, nel senso che è quella che per i letterati, diciamo, più a portata di mano, e qui appunto inutile ribadire la rilettura a cui ci hanno abituato diciamo i teorici della Bildungsbeschreibung tedesca, rifacendoci rileggere completamente il neoclassicismo, il classicismo tedesco, il romanticismo, una strada che può ancora continuare e che dimostra una sua come si dice, vitalità. Non a caso trovate lì in grande un libro di Valerio Magrelli, che tutti conoscerete come poeta, ma è anche un normalissimo studioso di cose francesi, il quale ha scritto questo libro, Vedersi, che è una interpretazione dello sguardo in Paul Valéry. ante litteram, non, anche lui non sa nulla di visual culture, ma questo libro è un libro in cui lo sguardo diventa centrale per comprendere l'opera di Valéry, lo sappiamo, ma in Italia questo discorso è stato fatto appunto dal collega Magrelli. I punti, diciamo, di eccellenza della cultura visuale letteraria scusate sono il freddo tedesco ha degli effetti, come si vede, in un povero meridionale.
E... questo è tutto il mondo.
Dopo, purtroppo. Ha degli effetti, diciamo, ha dei punti di eccellenza in due aspetti. Si assiste in questi anni ad una rilettura della tradizione classica, quindi fatta dai classicisti, di carattere visuale. Bettini è uno di questi casi, Franzoni, Curi, il filosofo, c'è una rilettura della grecità propriamente detta, quindi non del neoclassicismo, ma della grecità e della romanità attraverso strategie visuali. Il collega Bettini è forse l'esempio più, diciamo, più visibile in qualche modo, ma ci sono una serie di studi molto interessanti. Esiste un grande dibattito sul tema dell'ekphrasis, nel quale probabilmente c'è da aspettarsi, insieme al, diciamo, alla origine semiotica, delle novità. E poi naturalmente non si può ovviamente dimenticare la questione delle geografie letterarie, cioè la figura di un personaggio come Moretti, il quale peraltro ormai Welt bekannt ha certamente riproposto in maniera un po' delirante secondo me, ma comunque molto affascinante, la questione del rapporto fra, diciamo, spazio e letteratura, fra visualità e letteratura. Tuttavia esistono poi dei fatti abbastanza significativi che vi vorrei segnalare, che emergono senza essere, come si dice, incardinati in questioni accademiche o in ricerca di tipo disciplinare. Per esempio i libri di Roberto Calasso, come sapete il fondatore della Adelphi, che quindi ha già i suoi meriti per altri motivi, che però per esempio in questo Rosa Tiepolo, è un libro passo da Adelphi qualche anno fa, e adesso un bellissimo libro appena uscito su Baudelaire, praticamente in qualche modo dà lo slancio a tutta la riflessione visuale. Altre cose sono meno visibili e per esempio vi segnalo questo libro curato dalla collega Gazzi e da Vita Fortunati, dedicato proprio alla memoria culturale, dove però dentro non soltanto c'è il primo tentativo forse italiano di mettere in relazione sapere letterario e sapere scientifico, che non è male e che serve per tanti motivi, ma dentro c'è un'attenzione per le questioni visuali particolarmente matura dal punto di vista, diciamo, teorico, dove appunto le ekphrasis piuttosto che la Bildwissenschaft rientrano nel grande dibattito della memoria e quindi del grande dibattito anche tedesco, ovviamente la Gedächtnisforschung è tutt'altro che sconosciuta in Germania. Lì trovate questa indicazione sull'emblematica del concettismo, un qualche cosa che probabilmente merita ulteriori approfondimenti, e ora vi dirò perché anche lì forse può emergere qualcosa di fortemente, diciamo, tra virgolette, scusate questa banalizzazione italiana. Quando si dice emblematica si dice in Italia una cosa
purtroppo molto lontana nel tempo, ma molto importante come qualità, e cioè l'esperienza di Mario Prats, cioè l'esperienza di un autore che adesso è inascoltato, ma che ha prodotto, soprattutto per quanto riguarda lo studio dell'emblematica, opere di dimensioni europee e che quindi, ecco, va ripreso e rimesso in discussione. L'ultimo aspetto che vi segnalo è quello della storia critica del cinema. Come sapete, gli Italian Cultural Studies sono tutti pieni di cinema, ma non è soltanto appunto Pasolini e Gomorra che detta, diciamo, la ricerca, quanto piuttosto una serissima e veramente a livello delle esperienze d'Oltralpe, sicuramente paragonabile all'esperienza francese e certamente in alcuni casi molto più filologicamente agguerrita della ricerca persino tedesca, che è quella sugli strumenti della visione, per tornare alla questione della visual culture, in particolare gli studi sul precinema. Gli studi sul precinema sono in Italia un fiore all'occhiello della ricerca. Mi riferisco agli studi di Brunetta, Il viaggio dell'iconauta, o agli studi di Zannier sulla fotografia, sulla pre-fotografia evidentemente, su tre strumentazioni, o gli studi di Virgilio Tosi, autori che non circolano molto in Europa, ma che hanno fatto della ricerca sui dispositivi della visione, per intenderci pre-cinematografici e in alcuni casi anche pre-fotografici, camere oscure, lanterne magiche, bookcasten, caleidoscopio e via discorrendo, una ricerca di altissimo livello, anche molto spesso legata per esempio ad esperienze come il Museo del Cinema di Torino, tanto per dire, mi riferisco al libro della Pesenti Compagnoni, in cui si analizzano tutte queste forme di visualità prima del cinema, per intenderci, o agli studi di Zotti Minici, che si basano sulla collezione della madre di tutte le strumentazioni come lanterne magiche e via discorrendo. Anche lì la ricerca italiana ha degli elementi di eccellenza che potrebbero essere facilmente comunicabili, soprattutto per esempio qui in Germania, dove gli studi di Kittler piuttosto che di Hick, piuttosto che di Segeberg, piuttosto che adesso un po' tutti, diciamo, quelli della letteratura Wissenschaft indirizzata dal punto di vista, diciamo, visuale, hanno fatto e continuano a fare. Pensate a tutta la grande dibattito sui panorami, le camere oscure, via discorrendo, che hanno prodotto peraltro delle interessanti rivisitazioni, per esempio di Hoffman, tanto per dirne. Andiamo alla letteratura. Che cosa c'è da aspettarsi adesso tecnicamente? Spero di avere ancora un quarto d'ora, no? Sì, non è. Che cosa c'è da aspettarsi, che cosa c'è da riattivare nella ricerca italiana rispetto alla visualità nella letteratura? Io da un po' di tempo a questa parte ragiono su, diciamo, quattro grandi contenitori che definiscono il rapporto fra letteratura e cultura visuale, fra letteratura e immagine naturalmente in maniera molto tradizionale, fra letteratura e visualità. Ovviamente qui non posso essere particolarmente dettagliato perché ci vorrebbe molto tempo, ma credo che tutti mi seguite se vi dico che i quattro grandi argomenti di cui ci si può occupare ragionevolmente essendo dei letterati sono quelli che trovate lì descritti. La questione del doppio talento, della doppia Begabung, che è questione molto frequentata in Germania ma molto poco frequentata altrove, compresi tutti gli altri paesi per intenderci, la questione dell'ekphasis, e questa è una delle questioni ovviamente per noi decisive, noi letterati, adesso parlo soltanto dal punto di vista dei letterati, quindi non più cinema, lusso, moda e via discorrendo. La questione delle forme miste, cioè degli iconotesti e degli iconismi, per intenderci, e la questione delle omologie strutturali tra letteratura e visualità. Adesso questa è una prospettiva molto personale e vi prego di prenderla come tale, sicuramente qualcuno di voi dirà sì, però è più importante tener conto di altri scenari. Tuttavia io credo che se i letterati si occupano di visualità, grosso modo stanno all'interno di questi quattro grandi contenitori. Naturalmente non sono contenitori separati, il sistema di rappresentazione del PowerPoint dà la sensazione di un mondo ordinato, il mondo è invece per fortuna in un grande caos, se no non ci sarebbe motivo di essere Literaturwissenschaftler o Kulturwissenschaftler, e quindi la questione è molto più fluida evidentemente. Però io credo che questi quattro siano le grandi questioni su cui ci dobbiamo interrogare se ci interessa la letteratura da una prospettiva visuale. Il doppio talento, l'ecfrasis, le forme miste e le omologie strutturali. Alcune di queste questioni hanno un'enorme valenza teorica. Comprendere che cos'è l'ecfrasis è il problema teorico che più agita, diciamo, gli studiosi di letteratura che si occupano di immagini, di quadri, di builder a tutti i livelli, e quindi diciamo è un grande problema teorico, ma altri problemi hanno una valenza invece storica e filologica estremamente, come si dice, importante. Faccio l'esempio della Doppelbegabung, peraltro un termine tedesco difficile da tradurre in italiano, doppio talento è una traduzione un po' così rozza, soprattutto perché per esempio in ambito inglese si parla di double works, cioè non ci si concentra tanto sul talento di chi fa il pittore e lo scrittore contemporaneamente, ma ci si concentra sul prodotto, per intenderci. Tant'è vero che esistono tutti i grandi studi sul pre-raffaellismo che sono tutti studi sui double works. E come vedete abbiamo difficoltà persino ad avere una parola che ci permetta di ragionare diciamo nell'ambito della cultura italiana su questi problemi. Ma una cosa è sicura. Io ho la grande sensazione, e la ribadisco quando per esempio vengo attaccato, capita durante degli incontri in cui ci sono i letterati cosiddetti puri che dicono: ah, ma questo dilettantismo dell'arte, per carità, noi ci occupiamo solo del testo. Sono purtroppo frasi che bisogna sentire spesso e che però sono facilmente confutabili, non soltanto in generale, ma anche in maniera specifica. Provate a fare un discorso filologicamente fondato su alcuni autori senza tener conto che si tratta di autori che agiscono con assoluta padronanza su un versante, quello del testo, quanto sul versante della visualità. E nel caso dei tedeschi si potrebbero fare esempi che non finiscono mai, da Keller, Stifter fino a Grass, Peter Weiss e Dürrenmatt, come è noto. E però provate a fare questo discorso per autori italiani come Buzzati, come Levi, ai quali aggiungerei Dario Fo, visto che è di grande moda, il quale è convinto di essere un grande pittore, prima ancora che un grande scrittore. Per non parlare di Eco, che riempie opere come la meravigliosa, con la storia di, come si chiama, della regina Loana, adesso non mi viene il titolo, dei suoi disegni e dei suoi fumetti da bambino. E li disegna lui, perché non bisogna dimenticare che in quel libro, adesso ne parlerò velocemente, alcuni fumetti sono ricomposti dal signor Umberto Eco, cioè lui che produce queste immagini. Allora, la contestazione che io faccio ai colleghi che dicono: ah, ma il testo, c'è il rischio che affrontando autori come Buzzati, che fa dei fumetti, che fa delle opere visuali di altissimo livello, proprio dal punto di vista della filologia si è völlig daneben, come si dice in tedesco, cioè si è completamente fuori strada. Provate a parlare ragionevolmente di William Blake senza tener conto del fatto che è contemporaneamente, potentemente pittore e scrittore. Noi siamo abituati a leggere William Blake, ma dovremmo sapere e accettare il fatto che non dobbiamo leggerlo, ma dobbiamo guardarlo, perché tutte le opere di William Blake sono perfettamente infilate, come sapete, in immagini. Stesso discorso vale per Buzzati, vale per Levi. E direi vale anche per autori come Dario Fo piuttosto che Umberto Eco. Quindi io proprio dalla prospettiva della rilettura sensata di certi autori insisterei su fenomeni come la doppelbegabile. Inutile dire poi che dal punto di vista teorico, se un autore sente la necessità o non riesce mai a decidersi su un mezzo espressivo, beh, questo dal punto di vista della teoria della letteratura è un problema che va spiegato, non va rimosso dicendo vabbè io mi occupo di Grass scrittore, no, mi occupo anche di Grass disegnatore, e nel caso di alcuni autori la questione è veramente assolutamente centrale. Il dibattito sulla doppelbegabung si fa normalmente dicendo ma cosa era più importante, il pittore o il, come si chiama, o il, lo scrittore. Allora nel caso di Goethe si diceva disegna da fanno schifo i disegni, ma lo scrittore è straordinario. Nel caso, che ne so, di Günter Grass si potrebbe dire il contrario. Il problema non è chi è più importante e chi è più significativo o chi è più a livello della grande, diciamo, rappresentazione della propria epoca. Pensate al caso di Victor Hugo. Victor Hugo è sicuramente uno straordinario scrittore, ma le opere di Victor Hugo, come dimostrano ormai una ricerca piuttosto avanzata dal punto di vista pittorico, sono paragonabili alla grande sperimentalismo pittorico francese del secondo Ottocento. E allora è inutile che continuiamo a giocare chi è più importante. Il problema è perché ciò accade, evidentemente dal punto di vista della teoria della letteratura, per carità, ognuno può benissimo leggere Victor Hugo e non guardare neanche uno dei suoi disegni, ma direi che può fare anche il contrario, può guardare solo i disegni e non leggere, le opere. Insomma, lì c'è una questione che va sciolta e che sicuramente va considerata, a maggior ragione quando non si tratta di doppelbegabung, che è l'aspetto più così, più popolare, no? Infatti sono un sacco di libri con i disegni degli scrittori, ma quando la espressione pittorica o diciamo la dimensione del disegno è iscritta nei manoscritti. Esiste tutta un'intera attenzione che la critica genetica ha volto nei confronti dei manoscritti degli scrittori, lavorando in particolare i francesi su Zola piuttosto, no, che Balzac, piuttosto che Flaubert, eccetera. Bene, io comincio a sospettare che questo lavoro si può estendere molto e si può estendere persino alla letteratura italiana con delle importanti scoperte. Semplicemente è che noi non guardiamo o non pensiamo che nel manoscritto accada qualcosa che è rilevante dal punto di vista dell'espressione artistica. Poi non è rilevante dal punto di vista del commercio, della comunicazione, vabbè, ma lo è sicuramente. Allora, i disegni di Zola fanno la differenza. Non escluderei che molti autori della letteratura italiana possano essere rivisti attraverso questa consapevolezza. Sicuramente autori come Pasolini, sicuramente autori come Buzzati, sicuramente autori come Carlo Levi, e potrei continuare. L'ekphrasis non sto a insistere, ma certamente esistono dei lavori, peraltro vi ho segnalato in bianco, non so se riuscite a leggere ciò che è stato fatto, ma in verde ciò che ancora si potrebbe fare su quel tipo di prospettiva. Per esempio esiste una riflessione sull'ekphrasis di carattere semiotico. Esiste una serie di riflessioni importanti sulle retoriche della descrizione, in particolare la collega Buzzoni o il collega Patrizi, eccetera, ma ancora deve venire una tipologia dell'ekphrasis in questo modo. Stesso discorso vale per le forme miste, in particolare gli iconotesti. Che ce ne facciamo dei fumetti di Bozzati? Li buttiamo a mare perché sono fumetti o cominciamo a studiarli sul serio? E non tanti fumetti, che capisco fanno un po' storcere il naso ai filologi, quanto per esempio alcune strategie di Buzzati iconotestuali bellissime, del tipo degli ex voto inventati e costruiti secondo una strategia di tipo emblematico. Buzzati fa, nei Miracoli della Valmorelle, una strategia iconotestuale in cui mette testo, ma testo nel senso proprio di motto, in icona, subscriptio, eccetera, e costruisce degli ex voto, che per la capita bene dal punto di vista antropologico e ovviamente di filosofia della religione hanno anche un peso maggiore. li vogliamo guardare o facciamo finta che tutto ciò nella letteratura italiana non esiste? Non parliamo questo sul fronte degli iconismi, anche qui iconismi, mi riferisco quindi a un rapporto fra testo ed immagine in cui non è possibile separare i due media, l'iconotesto è ciò che fa nell'emblema, per esempio, no? C'è il testo e c'è l'immagine, possono vivere da soli. L'iconismo è quello invece tipico della poesia concreta, dove il calligramma, per intenderci alla Apollinare, dove se levo l'immagine uccido il testo, per intenderci. Vogliamo ricominciare a parlare della tradizione della poesia concreta e della poesia visiva italiana, di cui ci siamo completamente dimenticati? E non è che le avanguardie storiche italiane, a cominciare da Marinetti per intenderci, non abbiano prodotto poesia visiva e non abbiano quindi di fatto costretto ad una riflessione sui rapporti fra visibile e leggibile, e quindi un problema appunto tipico di visual culture. Non parliamo poi quando la poesia visiva e la poesia concreta si è sviluppata, come nelle avanguardie storiche, anche quelle degli anni 60 per intenderci, in direzione della performance e quindi in direzione di esperienze che coinvolgono veramente lo sguardo, i dispositivi e le immagini che discorrendo. Non esiste quasi nulla su questo argomento dal punto di vista del... anzi, viene considerata una letteratura in alcuni casi di serie B. E beh, è un po' paradossale, diciamo. E poi c'è la parte più rilevante, la parte più significativa dal punto di vista teorico, alla quale diciamo alcuni già colleghi collaborano e lavorano, e non ultimo questo gruppo che ho il piacere di dirigere, dove appunto si cerca di studiare la presenza dei dispositivi ottici in letteratura non dal punto di vista tematico, che è pure importante e divertente, ma dal punto di vista poetologico, cioè delle trasformazioni che il dispositivo ottico produce nella scrittura letteraria a tutti gli effetti. Vi faccio soltanto così vedere velocemente alcune possibilità italiane di riflessione su questi temi. E capirete da certi vuoti della pagina del PowerPoint quanto ci sia ancora da colmare. Queste sono le opere uscite recentemente, per intenderci. Allora, dal punto di vista filosofico, della filosofia delle immagini, siamo ben messi. Sia la tradizione fenomenologica, il libro di Paolo Spinicci, viene da quel gruppo di, dicevo, di Milano che si occupa di immagine, di bild, nel senso appunto alto della Bildwissenschaft, e che chiaramente viene da una riflessione sulla Bildwissenschaft propriamente detta tedesca, esistono delle opere di un certo rilievo. Così come sul versante, per esempio, del rapporto sociale, tra virgolette, delle immagini, per esempio il tema della iconofobia occidentale, esistono degli studi come quello di Maria Bettettini di alto livello e che hanno un significato. Scusate l'autocitazione, il lavoro sullo sguardo di Foucault è un'opera di questo tipo, uno stimolo ad alcuni colleghi filosofi a riflettere sul tema dello sguardo, o nel caso Roberto Maragliano si tratta di un approccio di tipo pedagogico, filosofico-pedagogico, medienwissenschaftlich, di un certo livello. Quindi dal punto di vista della teoria delle immagini cominciano ad emergere alcune opere di un certo rilievo teorico. La questione comincia a diventare disastrosa quando tocchiamo la questione del doppio talento. È perché appunto facciamo delle scoperte che molto spesso sembrano le scoperte dell'acqua calda, come si dice in palermitano. Quest'anno, per esempio, una collega, una giovanissima collega ricercatrice di Catania, ha ripubblicato per Bompiani la prima edizione di Conversazione in Sicilia. Quindi un'opera decisiva per l'identità italiana. Credo che non c'è bisogno di discutere il fatto che Vittorini è un pezzo della letteratura italiana e della letteratura europea nel suo complesso. Ebbene, però abbiamo dovuto aspettare questa giovane ricercatrice per accorgerci che la prima edizione di Conversazione in Sicilia, che è quella che vedete lì, era una con questa copertina, con questa copertina, che non è una copertina pop, non è una copertina postmodern, è la copertina di Conversazioni in Sicilia originale, e che dentro Conversazioni in Sicilia non si trattava solo di testo, ma di molte fotografie. Questa è la prima edizione filologicamente corretta di Conversazioni in Sicilia. Cito questo caso per dirvi: stiamo attenti, perché molto spesso siamo convinti di confrontarci con l'opera e ci confrontiamo con un succedaneo dell'opera. Conversazioni in Sicilia è un'opera fatta di testo, giusto a posto delle immagini, non mi posso soffermare, ma vi assicuro che le immagini siciliane di Conversazioni in Sicilia fanno la differenza di questo testo. Altro che Sebald, altro che la nostra amica Maron, altro che Brinkman, altro che eccetera eccetera, lo dico da germanista polemicamente ovviamente. Certo, noi germanisti siamo abituati a considerare questi fenomeni della letteratura tedesca, testo e fotografia, i phototext. Chiunque abbia fatto germanistica chiaramente sa che cos'è la Kriegsfibel di Brecht, piuttosto che Tucholsky, piuttosto che Sebald, molto alla moda, cui la collega Gazzi qui presente ha dedicato una monografia. Tutto normale. E beh, forse dobbiamo andare a rivedere anche Elio Vittorini, molto banalmente, che ha fatto un phototext di altissima qualità, esemplato tra l'altro sui phototext che allora nessuno conosceva di Wright Morris, il grande studioso dell'identità fotografica americana. La cosa ovviamente si può estendere. La misteriosa fiamma della regina Loana, o lo comprendiamo, diciamo, all'interno di questa macchina, chiamatela come volete, intertestuale, intermediale, non è soltanto un iconotesto, nel senso che ci sono i testi e ci sono le immagini, i fumetti di quando Eco era bambino, ma ci sono i disegni del signor Eco, dei fotomontaggi del signor Eco. Le ultime pagine della misteriosa fiamma della regina Loana sono dei fotomontaggi con i personaggi dei fumetti esemplati sulle apocalissi del Beato. Voi sapete che Eco è un grande medievista, oltre ad essere fissato con... Allora, se volete prendere gli ultimi disegni del libro, provate, vi accorgete che sono le apocalissi del Beato, che Eco ha studiato in tanti momenti della sua vita, fatto con i fumetti di Mandrake piuttosto che di un altro, non mi ricordo, perché sono nomi anche lontani per la cultura italiana. Stesso discorso vale per Buzzati. Qualcuno si dovrà interrogare perché Dario Fo pubblica l'anno scorso un libro intitolato L'Apocalisse rimandata, che è fatto di disegni suoi, e perché continua a ripetere che lui è in realtà un grande pittore e non un grande scrittore, cosa che probabilmente dopo il Nobel nessuno vuole ammettere egli sia. Ma comunque certamente un personaggio importante per quanto riguarda l'identità italiana. E potrei continuare, però vi segnalo Vittorini perché provate a immaginare che significa rivedere la storia del neorealismo italiano come storia di testo e d'immagine. Parlo presumibilmente a molti italianisti: il neorealismo non è solo cinema, il neorealismo è anche testo e immagine. E anche opere, adesso io ti avevo citato una serie di opere, ma insomma non è il caso di annoiarvi più di tanto. E provate a immaginare l'esperienza del Politecnico. Che cos'è l'esperienza del Politecnico se non un'esperienza di grande combinazione di testo e grafica? Vittorini curava personalmente l'impaginazione insieme al suo amato Albert Schneider, no? E vogliamo cominciare a studiare fenomeni che non sono marginali, a meno che non sosteniamo che Vittorini sia marginale nell'identità italiana dal punto di vista della visualità. Un po' meglio, devo dire, siamo messi per quanto riguarda l'ekphrasis. Nel caso dell'ekphrasis c'è certamente, ci sono esperienze di grandissimo livello, in particolare segnalo le opere di Lina Bolzoni, che è una collega che ha lavorato sulla... diciamo sul rapporto, diciamo, sulle prediche, parlo delle prediche del 200, come macchine intertestuali, come macchine ecclastiche, studiando per esempio il rapporto fra predica e trionfo della morte di Pisa, per intenderci, e quindi ha fatto delle opere a livello veramente altissimo, La rete delle immagini è una di queste opere, ma adesso ha appena pubblicato dalla Terza il libro che vedete lì sotto, che si intitola Poesia e ritratto del Rinascimento, in cui parla delle poesie che sono ritratti nel Rinascimento italiano. Poi ci sono una serie di opere di minore, diciamo, rilievo, ma tuttavia, diciamo, importanti nella ricerca degli studi dell'enfasis. Quello che continua a rimanere un punto di riferimento è quello che vi dicevo, l'input che ci dà Mengaldo quando dice: leggete Longhi, leggete Venturi, ma leggeteli come testi letterari. Quindi non soltanto l'ekphrasis nella letteratura acclarata, che è pure molto ampia, appunto fino a Eco. Eco, vi segnalo un piccolo fatto. È talmente centrale il problema, è talmente difficile, è talmente complesso dal punto di vista teorico, che Umberto Eco, che certamente non è l'ultimo teorico della letteratura italiana, per non dire che è il primo teorico della letteratura italiana, bene, quando deve discutere delle ekphrasis, delle ekphraseis, come sarebbe più giusto dire, delle proprie opere, combina un sacco di guai. Nel testo che voi trovate sulla letteratura di Eco, vi accorgete che Eco comincia con una teoria dell'enfasis e poi scade da buon, si fa per dire scade, auf seinem Niveau naturalmente, scade in una teoria dell'ipotiposi classica, cioè della descrizione non delle opere d'arte ma della descrizione tout court. Non riesce a fare una teoria dell'enfasis, neanche una teoria dell'enfasis delle sue opere. Tant'è vero che la seconda versione di questa opera che trovate negli saggi sulla letteratura, la nasconde, la occulta in una rivista online che si chiama Golem, in cui cerca di lavorare sull'ekphrasis e anche lì si accorge di non riuscire a fare una teoria dell'ekphrasis o comunque una tipologia dell'ekphrasis come potrebbe farla uno che si chiama Umberto Eco. Questo per dirvi quanto è cruciale poi nel discorso teorico letterario italiano, cioè se Umberto Eco fallisce, beh, forse lì bisogna lavorare in qualche modo, e bisogna lavorare, come vi dicevo, anche tenendo conto delle questioni poste dai colleghi tedeschi nella lunga tradizione invece di Bildbeschreibung e di ekphrasis in ambito germanistico. Lo stesso discorso vale per la posizione dell'ekphrasis nelle opere letterarie. Vado velocemente. Disastrosa è la situazione dello studio degli iconotesti e degli iconismi. Per arrivare a qualcosa di significativo nella cultura italiana, ovviamente spero di non dimenticare nessuno, è possibile che dimentichi qualcuno, ma certamente non è un fatto diffuso, bisogna risalire appunto a Mario Prats, da un lato, quindi bisogna risalire molto indietro nel tempo, e le ultime grandi opere, grandi, quando dico grandi intendo che hanno un respiro europeo, poi tutti noi abbiamo scritto un articolo sulla poesia di Siva, ma non facciamo, diciamo, la differenza, sono le opere di Giovanni Pozzi, grande studioso della iconotestualità esplicita ed implicita nella letteratura, e che però sono anche queste opere molto indietro nel tempo. Non parliamo poi degli iconismi, cioè della poesia visiva, praticamente non c'è nulla, ripeto, di significativo, poi ripeto, ognuno di noi fa un piccolo articolo su Marinetti piuttosto che su, che ne so adesso, Belloli o sconosciuti autori di poesia visiva. Evidentemente qui c'è da riattivare una tradizione di studi che non può prescindere da una declinazione italiana, che significa che in Italia non si studia Govoni, non si studia Marinetti, non si studiano i grandi futuristi dal punto di vista degli iconismi, non dal punto di vista del, diciamo, storia della letteratura tradizionale, evidentemente. La parte di cui io ovviamente, scusate, ripeto anche qui l'autocitazione, sono particolarmente ovviamente implicato, ma anche particolarmente fiero, è che si fanno adesso dei piccoli tentativi, per esempio, di ragionare sulle trasformazioni in termini di omologie dei dispositivi della letteratura, per esempio in rapporto ai dispositivi della visione. Questo che vedete qui di lato è un testo che abbiamo prodotto a Palermo, curato da una mia allieva, in cui lavoriamo sul 700 e il 900, ma attenzione, lavoriamo da germanisti e da anglisti, non da italianisti. Cioè lì troverete dei saggi su Goethe, troverete dei saggi su Stifter, troverete dei saggi, c'è qui la giovane collega Castelli che ha scritto su Kafka, troverete tutto tranne che cose sugli italiani. E questo è un problema, evidentemente, è un problema ovviamente per gli italianisti, noi siamo contenti, continuiamo a fare il nostro lavoro, però certamente l'equivalente va fatto per Calvino, va fatto per... Cioè, che tipo di trasformazioni ha prodotto, per esempio, la tecnologia, le tecnologie della visione nella scrittura letteraria italiana? Perché Leopardi odiava i panorami? Noi sappiamo perché Coleridge odiava i panorami, sappiamo perché Hoffmann li amava, sappiamo perché i panorami intesi come quelli che si facevano sull'attuale Bebelplatz o sul Gendarmenmarkt, no? Hanno influenzato fortemente la visualità e quindi la scrittura letteraria tedesca, Hoffmann, Rabe, potrei continuare all'infinito ovviamente. Non sappiamo nulla degli italiani, perché? E beh, qualcosa ci dobbiamo, diciamo, questo problema ce lo dobbiamo porre, perché i panorami venivano esposti allo stesso modo a Napoli, come a Berlino, nel caso del panorama per esempio di Palermo fatto da Schinkel, molto celebre nella, no, nella coscienza dei germanisti, ma non esiste l'equivalente in una tradizione letteraria, nello studio della tradizione letteraria italiana. E lo stesso discorso evidentemente si può fare per i book custom piuttosto che per le lanterne magiche, fino, e qui devo dire invece qualche cosa è stata fatta per, diciamo, il mondo della fotografia e del cinema. Il gruppo di ricerca che ha prodotto tra l'altro questo libro lavora con grande diciamo slancio sul Novecento, anche italianistico intendo, sull'Ottocento ci sono ancora grandi difficoltà per arretrare, diciamo, cronologicamente, e quindi direi persino fino alla visualità rinascimentale, ma non oso toccare questo tasto davanti al professor Enfer per evitare, diciamo, gaffe e mostrare tutta la mia insipienza su questo argomento. Però certamente bisognerà dire ai nostri italianisti, io non so se esiste un'opera grandiosa come La finestra d'angolo del cugino nella letteratura italiana. Mi riferisco a Hoffmann, no? Al Desfette Sekfetsa, no? Però certamente qualche sospetto ce l'ho. Ieri, amabilmente discutendo con l'amico Norbert Miller, parlavamo della mongolfiera e dei Luftballon. E beh, lì per esempio sono delle modificazioni profonde della visualità che hanno un peso letterario. Monti scrive un'ode ai fratelli mongolfieri e da quel momento in poi c'è tutta una ricaduta continua nella letteratura e nella narrativa italiana dell'Ottocento. Beh, forse qualcuno dovrà cominciare a studiare queste modificazioni della visualità a partire da esperienze come il Luftballon. E non parliamo poi del fatto che se prendete in mano dei romanzi che noi non leggiamo più, per esempio Fogazzaro, vi accorgete che Fogazzaro comincia i suoi romanzi descrivendo delle stereoscopie. Anche lì, dove sono gli italianisti? Si diano da fare, qualcosa è cambiato nella letteratura che purtroppo, ripeto, in alcuni casi non leggiamo più e che però fanno parte della coscienza italiana, dell'identità italiana a pieno titolo. Io direi mi fermo qui anche perché ho approfittato molto della vostra attenzione. Spero di avere quantomeno non soltanto segnalato le parti positive, ma anche e soprattutto cominciato a ragionare, soprattutto in un contesto di italianisti, su ciò che c'è ancora da fare e che probabilmente potrebbe rivelare sicuramente nuovi scenari dal punto di vista storico-letterario, ma in alcuni casi probabilmente esattamente come è successo per Goethe, piuttosto che per Hoffmann, piuttosto che per altri grandi autori del canone tedesco, aiutarci a rivedere e a riconsiderare il canone italiano, che io credo non è meno coinvolto, anzi più indietro andiamo più coinvolto è paradossalmente in termini di rapporto fra letteratura e cultura visuale. Grazie.
Allora, io ti ringrazio tantissimo per il tuo panorama, che era veramente un panorama vastissimo, molto, molto, molto interessante. Vorrei cominciare con due cose. Una cosa, vorrei chiederti una cosa che puoi fare, forse darti una indicazione di età. La prima cosa, perché non parli di tu hai parlato soltanto una volta di intermediare, il fatto che a noi tutto questo panorama che tu hai dimostrato, tu hai aperto per noi, in un certo senso da noi si discute non su con i termini di cultura visuale, ma con questo concetto di intermedia. Infatti c'è una mia che non potrei vedere stasera perché avrà un appuntamento molto importante dal nostro capo di cucina. Allora, e lei ha scritto un libro sull'intermedialità e ha cominciato con una dissertazione sul romanzo, sul postmoderno italiano negli anni 80, e lì, in questo libro, cerca veramente di analizzare come la visione cinematografica cambia il discorso letterario. Allora, un po', qualche lavoro c'è.
Qualche lavoro c'è
anche sulla letteratura italiana, ma per tornare alla mia domanda veramente, da noi si discute tutto questo più o meno, adesso si comincia a discutere con questo concetto di intermedialità. Questo si fa anche in Italia oppure questo concetto non esiste da voi?
Sicuramente non ha una circolazione accademica così Ausgeprägt. Mentre la questione della intertestualità ha già un forte radicamento nella comparatistica letteraria comunque, ma anche nelle filologie nazionali, il termine dell'intermedialità stenta, infatti la mia polemica appunto è una polemica benevola, per carità, è però una polemica con l'italianistica italiana. Tu citi giustamente una collega tedesca, ma qua potrei citare, c'è Cornelia Klett che ha scritto un libro che mi ha graziosamente dato sulla cultura visuale del signor Daniele del Giudice. Quindi qui è una questione normale, non che questo non esista anche in Italia, potrei citare anche dei giovanissimi. Sicuramente, mentre i comparatisti italiani hanno fatto un incontro su letteratura e arti figurative e quindi sono venute fuori le questioni della intermedialità, mentre i germanisti italiani sistematicamente si interrogano sul tema della Kunstbeschreibung e quindi di questioni di intermedialità, non c'è stata fino adesso, che io sappia, potrei sbagliarmi, attenzione, ma comunque me ne accorgo, una riflessione per esempio degli italianisti in quanto comunità scientifica sul problema della letteratura delle arti figurative, anche semplicemente della letteratura delle arti figurative, non parliamo poi della... Quindi questo problema evidentemente c'è una resistenza, che è una resistenza che peraltro spero sia apparso dalle cose che dicevo, ha una, diciamo, scarsa fondatezza. Cioè, come si fa a non accorgersi che persino autori della Kunstbeschreibung professionale, Longhi, Venturi, rappresentano una scrittura letteraria alta, diciamo così, tant'è vero che Mengaldo se ne occupa, paradossalmente. E come facciamo? Mentre la ricerca italiana è piena di Goethe e le arti figurative, Shelley e le arti figurative, io non so se esiste un testo su Leopardi e le arti figurative, adesso dico una cosa a caso, potrebbe non essere neanche necessario, in alcuni casi è fortemente necessario. Naturalmente, attenzione, vanno fatte le dovute differenze. Lina Bolzoni è un italianista, attenzione, e ha scritto i due libri più importanti, forse in Europa, non in Italia, sul tema delle prediche, appunto, duecentesche e del rapporto con la visualità. Soprattutto ha fatto un lavoro finissimo sulle retoriche letterarie, quindi queste prediche come forma di propedeutica alla visione, no? Il predicatore parla in presenza dell'immagine, il trionfo della morte, per carità. Però certamente non c'è una diffusa cultura. Naturalmente, se tu vai a cercare anche qui sopra in biblioteca, la Filologia Biblioteca, vai a cercare, trovi sempre dei libri su letteratura e fotografia. Però una cosa è il singolo studioso, una cosa è una rilettura generale del canone sulla base di queste, dove chiaramente il termine dell'intermediarità è un termine evidentemente decisivo. Io poi personalmente, hai notato giustamente, non lo uso perché non lo considero, diciamo, la soluzione di tutti i mali.
No, sicuramente no. Non è veramente una domanda perché tu non usi.
Preferisco appunto, perché la parola intermedialità è fortemente compromessa appunto con la parola media. A me interessa molto di più lavorare su questioni che nella parola cultura visuale mi sembrano più rappresentate, per esempio il problema dello sguardo. Il problema dello sguardo. Adesso in Germania esiste una Bildwissenschaft, Belting è il capo di questa, diciamo, tradizione, che fa una iconografia des Blicks, nei quadri ovviamente. Forse bisognerà fare una riflessione parallela dello sguardo nel testo letterario. Anche qui siamo, lo fanno i germanisti, lo fanno gli anglisti, ma lo fanno molto poco gli italianisti. Ovviamente mi concentro sulla questione italianistica perché qui siamo in un Italian Centrum, poi si può campare lo stesso senza un italianista che si occupa dello sguardo, per carità, non succede nulla. Tuttavia i risultati, gli effetti di alcune ricerche, non ultime quelle tedesche, sono stati talmente importanti che non si capisce perché non lo si possa fare su altri versanti. In alcuni casi facciamo degli errori filologici proprio di base, di grammatica, cioè studiare Vittorini come se fosse solo testo, mi dispiace doverlo dire, è purtroppo una barbarie. Se la prima edizione, voi tutti sapete che Conversazioni in Sicilia è uno dei testi fondanti dell'identità italiana, oltre che siciliana ovviamente, ma italiana direi, no? Forse non possiamo commettere questo errore di grammatica. Cioè, è come se ci occupassimo della iconotomachia polifili senza guardare le immagini. Vabbè, facciamolo, per carità, si può fare. Però mi pare un po' poco, diciamo, rispetto. È un'altra cosa. Allora, noi l'abbiamo letto Conversazioni in Sicilia pensando che fosse un testo, non è così. Abbiamo letto Carlo Levi pensando che fosse uno scrittore, invece purtroppo è un grande pittore, ma grande anche nel senso proprio banale del termine, cioè è un grande, punto.
Allora, ci sono altre domande, altre questioni, altre. Tu hai aperto un panorama tanto vasto che adesso nessuno ha più la chance di chiederti qualcosa.
No, non succede nulla, diciamo. Penso che, e poi questo era anche l'obiettivo, cioè segnalarvi quello che succede in Italia e è quello che può essere.
Tu sei forse il solo che ha tutto questo panorama nella tua testa.
È quello che faccio da alcuni anni.
Sì, ho fatto una richiesta se potesse passare il PowerPoint all'Italian Centrum, perché tante indicazioni bibliografiche in questa miniera. Ah,
non le potete. Sì, no, questo volentieri, non c'è problema.
Sarebbe molto.
Lo mando alla. Ho già un PDF, lo mando alla signora Greiner.
Se lo possiamo mettere sul sito, così lo
sì, no, perché i singoli titoli dei libri certo hanno un rilevanza in alcuni casi, non è tutto, eh. Una cosa che non ho fatto per come si dice, per pudicizia, sì. E esiste un sito che abbiamo creato con questo gruppo di ricerca, si chiama visualstudies.it, www.visualstudies.it, dove cerchiamo di segnalare tutti gli studi italiani sulla visualità. Quindi se andate lì, visualstudies.it, trovate tutti i libri italiani che escono ogni anno dal 2004 sul tema della letteratura e la visualità, e anche non soltanto la letteratura. E continueremo a incrementarlo, adesso si è conclusa questa ricerca, e quindi lì troverete tutta la bibliografia italiana. La pretesa è quella di dire i libri italiani che parlano di queste cose. E più o meno ci riusciamo, perché con gli italiani ci si riesce, per male, insomma, non sono migliaia, ecco. Però lo stiamo aggiornando costantemente, quindi ecco lì facilmente, tra l'altro è tutto indicizzato, quindi uno cerca Ekphrasis e trova tutti i libri sull'Ekphrasis, Doppelbegabung e trova i libri sulla Doppelbegabung. C'è un problema, per esempio, ecco, tanto per cominciare, linguistico, altro che intermedialità, e già sarebbe molto se riuscissimo a tradurre Doppelbegabung. Doppio talento, sì, un po' bisogna lavorarci bene, ecco. E ci stiamo lavorando, continueremo a sviluppare questa ricerca nazionale su queste cose. Il guaio è che dobbiamo, ecco, inglobare italianisti, perché sennò finisce che facciamo filologia tedesca, inglese, spagnola, per esempio anche l'ispanistica, la portoghesistica ha fatto delle cose interessanti in questa ottica in Italia, ma appunto non sono
italianisti.
E questo è quello che, e devo dire, lo dicevo un po' così per ridere, ma è così, mi sono dovuto sentire dire da colleghi italianisti, sì, vabbè, ma per noi c'è solo il testo. E così, vabbè, e allora, per carità, dico, si può vivere lo stesso. Non parlate però per favore di Calvino, non parlate di Daniele del Giudice, non parlate di Buzzati, non parlate di Carlo Levi, non parlate di Pasolini, non parlate, cioè, per carità, dico, non muore nessuno. Però certo trovo imbarazzante.
Anche se fosse soltanto il testo si può, anche con queste nove, anche se si fosse soltanto.
Basta, si scrive un self-establish, si strana, però non è così chiaro e non è così self-establish sempre, ecco. È chiaro, se parliamo di intermedialità, cioè come facciamo a leggere il testo senza tener conto? Devo dire che, ecco, lì la ricerca, tra virgolette, antichistica sta spingendo più della ricerca sul postmodern. Ecco, Lina Bunzoni si occupa di 500, si occupa di 200, si occupa di 300. Forse da lì verranno le cose più interessanti. Poi certo ci sono tutti i giovani comparatisti che lavorano su... appunto su tutto il postmoderno italiano, e allora lì probabilmente verranno fuori delle cose, ecco, parallele a quelle della tua allieva, però io trovo ancora un buco enorme tra 700 e 800, per esempio, forse perché sono un po' fissato io che studio questo tipo di letteratura. E allora Parini, ma come si fa? Cioè, veramente c'è da rivedere alcuni Monti. Dico, magari non interessa a nessuno, però
io volevo dire Parini, chi legge ancora Parini?
Questo è un problema. Questo è un problema, non lo legge nessuno Parini.
C'è un corso, c'erano due studenti.
In Italia ce ne sarebbero uno.
Non capiscono più la sintassi, questo è un problema.
Questo sì, ma Leopardi lo leggiamo, e allora. Insomma, è un po' difficile non applicare queste cose. E poi se andiamo indietro, evidentemente la questione si complica. Ma anche lì, per esempio, esiste, che io sappia, un solo grande lavoro sull'Ekphrasis per intenderci il marino.
C'è solo
una piccola pattuglia di italianisti che ha lavorato sull'ecfrasis, diciamo, classica, tra virgolette, no? Quindi la galleria del marino, eccetera, dintorni. Ma lì è un territorio che non finisce mai, come tu sai meglio di chiunque altro, cioè non è che è un dettaglio nella letteratura italiana, è un pezzo consistente. Allora forse ecco, qualcosa si può ancora, diciamo, anzi sono sicuro che si svilupperà.
Allora, io ti ringrazio di nuovo e speriamo che anche gli italiani
spero che non c'erano più. Io penso che sono italianisti nascosti, molto arrabbiati. Alcuni come il collega obbediente, so che ha già diciamo ha già saltato il fosso, diciamo, e quindi sta dalla nostra parte, però non è sempre così.
Allora, grazie di nuovo e
grazie a te.
Che possiamo continuare questo discorso. Grazie.
Sicuramente.
Io penso che sia un po' più difficile. Io no, io ho la mia.